Talks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni.
Famosi ma anche più affascinanti libri del Novecento vi è senza ombra di dubbio, quasi banale a dirsi, il Siddhartha di Hermann Hesse. Quest'opera deve la sua fortuna a due fattori: la semplicità della forma unita alla profondità del contenuto. Il protagonista, tuttavia, non è il mitologico fondatore del buddismo Siddhartha Gautama, bensì un suo omonimo, anch'egli un principe, che avrà un'esistenza parallela a quella del Buddha, di cui sarà per breve tempo discepolo. Egli, tuttavia, non seguirà alla lettera i precetti dell'illuminato, ma cercherà bensì una sua personale via all'illuminazione, in quanto il cammino verso di essa non può essere standardizzato su una serie di norme. Deve arrivare attraverso una perpetua opera di introspezione, il rifiuto totale del mondo materiale e la fiducia verso la ricerca stessa. Molti critici un po' più sostenuti avversano il libro, accusandolo di essere non solo banale e fintamente filosofico, ma anche di essere l'ennesimo prodotto con cui un occidentale ha tentato di appropriarsi della cultura orientale, su di tutte quella indiana, senza capirne però il reale significato. L'opera conoscerà la sua fama 20 anni dopo la pubblicazione, quando grazie a essa Hesse verrà insignito del Nobel per la letteratura, ma avrà anche il suo periodo di massima diffusione a metà degli anni 60, quando in tutto il mondo esplode la moda verso la cultura indiana, soprattutto nella sua componente più mistica e spirituale. Questo rinnovato interesse per il subcontinente non è casuale, ma sarà immancabilmente scaturito dal gruppo musicale più influente del momento e probabilmente di sempre: i Beatles. Questo vento dell'est, tuttavia, non scaturisce da John in una fase di profondo rinnovamento personale ed artistico, né da Paul, che tentava in quegli anni di assurgere al leader incontrastato della band, ma al componente più giovane, a quello che fin dall'inizio era stato il più silenzioso, ma che aspettava semplicemente il momento di brillare. George Harrison. George Harrison nasce il 25 febbraio 1943 ed è l'ultimo dei 4 figli dell'autista di autobus Harold Harrison e della commessa Louise French. Come nel caso di John, è la madre a spingere il proprio figlio verso la musica. Il suo unico desiderio è quello di vedere felici i figli e li lascia liberi di fare ciò che più li rende tali. E a George la musica piace da sempre, dunque incoraggiamolo. Secondo Louise, la cosa nasce dal fatto che lei, mentre era incinta di George, amava ascoltare tutto il giorno Radio India, e quella musica esotica forse era arrivata fino al bimbo ancora nel suo grembo. Secondo la mamma, quei suoni di sitar e tabla avrebbero infuso calma e pace al suo bambino. E in effetti, l'infanzia di George fu, calma e pacifica, anche se le condizioni economiche della famiglia non erano delle migliori, vivevano in un brutto alloggio popolare. George studia quanto basta per essere ammesso alla Liverpool Institute High School for Boys, dove si tenevano tantissimi corsi musicali, ma nessuno di questi insegnava a suonare la chitarra. George avrà un brutto impatto con la scuola. Dirà che non volevano stimolare la creatività degli studenti, ma principalmente impaurirli e ingabbiarli. L'incontro con il rock and roll avviene in maniera quasi evangelica. Un giorno, mentre percorreva il tragitto per tornare a casa dalla scuola, sente Heartbreak Hotel di Elvis Presley arrivare da una finestra e ne resta folgorato. Certo, siamo nella periferia di Liverpool e non a Damasco, il nostro protagonista è in sella ad una bici e non un cavallo, ma da quel momento in poi decide di convertirsi al rock and roll, di cui diventerà uno dei grandi profeti. A quel punto, ciò che vuole fare nella vita è deciso, così, in un istante. Si fa comprare dalla mamma una chitarra acustica e forma con il fratello una band skiffle. Let's fish your mama. I got good bait. Il fato ha dei piani per lui, però, che esulano dallo skiffle, e se George incontrerà Elvis tornando da scuola verso casa, incontrerà Paul andando da casa verso scuola, proprio sullo scuolabus. Con il compagno di istituto, più grande di lui, lega moltissimo e grazie a Paul, come già sapete, proprio su un bus entra a far parte dei Quarrymen. Continuare a stare a scuola, a questo punto, per George è totalmente inutile e dunque, a 16 anni, prende e lascia il liceo. Il suo ruolo nella band resterà praticamente lo stesso per tutto il periodo prima del successo. È il più dotato tecnicamente dei tre, è quello con il miglior orecchio musicale, la sua posizione di solista non è dunque neanche minimamente in discussione. Ma è chiaro che il leader è John e il posto di rivale è già ampiamente occupato da Paul. I due, fin dal 1958, iniziano un pacifico duello a chi fosse il compositore più capace. Il livello dello scontro, però, è tale che ancora oggi si dibatte su chi abbia superato l'altro senza venirne a capo. Per George questo significa, però, vedersi limitare enormemente le occasioni per poter usare il suo materiale, quello che anche lui scriveva. Questo, però, non avviene per un divieto di Lennon e McCartney, non gli sarebbe mai passato per la testa. È il loro talento che ostruisce John, sia perché i due, presi dallo scontro, avevano poca attenzione per il materiale dell'amico, sia perché George sviluppa verso i suoi due colleghi e amici una sorta di timore reverenziale. Scrivono talmente tanti capolavori questi due, come fanno le mie canzoni a essere alla loro altezza? È per questo che non vi è alcun pezzo scritto da lui in Please Please Me, dove tuttavia viene scelto come voce principale in due brani. Fortunatamente la cosa è destinata piano piano a cambiare. Durante il primo tour inglese della band, 1963, George si busca una terribile influenza e gli viene prescritto l'unico rimedio possibile, il riposo a letto. Spinto dalla noia, decide dunque di mettersi a suonare e, perché no, comporre una canzone originale che riesce a incidere su un registratore a nastro portatile. La chiama Don't Bother Me, come la risposta che diede al giornalista Billy Harry quando egli gli chiese come mai non componesse anche lui delle canzoni. Il brano è buono, tuttavia non riesce a essere presente in nessuno dei due successivi album come autore. Anche questo episodio lo spinge a fare una riflessione. Vabbè, ci ho provato, non è andata poi così bene, non è piaciuta tanto la mia canzone. Forse mi devo concentrare a fare il solista e lasciare da parte la composizione. Il tono serio e concentrato che mostra sul palco durante tutto l'anno, infatti, lo distingue dagli altri tre. Durante la prima tournée americana soffre di un forte mal di gola e dunque, per preservare la sua voce, non proferisce parola fino al giorno dell'Ed Sullivan Show, e questo gli fa guadagnare l'appellativo di The Quiet Beatles. D'altronde, il suo carattere più introverso stava già portandogli a noia quello stile di vita. È il 1965, l'anno della sua svolta musicale e probabilmente personale. Da quest'ultimo punto di vista, inizia ad avvicinarsi alla cultura indiana, al suo misticismo, alle sue religioni, ma il suo apprezzamento riguarda anche il punto di vista prettamente musicale. Durante le registrazioni di Help inizia a portare questa sorta di vento dell'est, ma anche ad imporsi come autore. Erano passati 2 anni da Don't Bother Me, dalla prima e unica canzone che avesse scritto, ma dopo l'insofferenza provata da tutti nel registrare ancora delle cover in Beatles for Sale, realizza che adesso forse c'è un po' di spazio per i suoi brani. Non è molto, certo, ma da quest'album in poi inizia l'abitudine di fargli registrare 1 o 2 brani, che in questo caso sono I Need You e You Like Me Too Much. You don't realize how much I need you. Love you all the time and never leave you. Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need you. George è un essere umano molto emotivo. Il primo rifiuto l'aveva spinto per quasi 2 anni a non proporre più canzoni. Ci riprova con Help perché sente che alcune delle sue idee compositive, anche sui brani scritti da altri, funzionano e gliele prendono. A questo punto inizia ad acquisire un po' più di sicurezza. E in Rubber Soul decide di dare un contributo artistico più deciso. È lui che, avendo ampliato il suo orizzonte musicale, proprio a livello di ascolti personale, spinge gli altri a integrare più folk, più soul. Forse il fatto che sia stato lui a far scoprire il resto della band dell'LSD potrebbe aver pesato in questo senso. Per il disco scrive una canzone prettamente politica, Think for Yourself, e If I Need Someone, dedicata a Patti Boyd, modella che ha conosciuto da qualche mese e di cui si è perdutamente innamorato. La sposerà pochi mesi dopo, nel 1966. Il loro sarà una sorta di matrimonio aperto. George non crede nella monogamia né la pretende. Per assurdo, però, il suo contributo più iconico viene da Nowhere Man, canzone scritta da John, in cui George suona per la prima volta il sitar. Ha convinto il maestro indiano Ravi Shankar a dargli lezioni. Se il 1965 era stato un anno massacrante ma pieno di emozioni, il 66 appare fin da subito massacrante e basta. La Beatlemania non sembra volersi arrestare, ogni loro azione e dichiarazione è studiata, analizzata, ispezionata, ma soprattutto i fan hanno una fame pazzesca di dischi e questo cozza con la loro intenzione di voler realizzare album sperimentali, non collezioni di hit. Gli Stati Uniti erano poi divoratori seriali di singoli e nonostante la band in alcuni anni abbia pubblicato 3 dischi, gli americani ne volevano sempre di più e continuavano a ripubblicare raccolte, contro raccolte, B-sides. In una di queste, alla Capitol Records venne in mente di mettere in copertina i Beatles vestiti da macellai, coperti di sangue, e mettere sotto di loro dei Cicciobello fatti a pezzi. Passerà alla storia come The Butcher Cover, genererà uno scandalo enorme, tanto che le copertine verranno prima censurate e poi cambiate, ma il danno è fatto. Per l'America più conservatrice, che non li ha mai amati, questa copertina è la prova che sono un gruppo di satanisti. La band denuncerà che la Capitol Records aveva estratto quelle fotografie da un progetto molto più grande, che riguardava un lavoro artistico di protesta verso la violenza della guerra in Vietnam. Ma quei pochi dischi che erano stati venduti oggi sono un must have di tutti i collezionisti. Naturalmente non vale la ristampa del 2014. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run. Con queste folli premesse inizia il tour mondiale di quell'anno, ma i Beatles hanno imparato dall'esperienza Shea Stadium, nonché dai tour precedenti. Numero uno, non vogliono più suonare nei teatri, è semplicemente la follia. Vogliono suonare negli stadi, ma vogliono un'amplificazione che consenta loro di sentirsi e al pubblico di godere qualcosa oltre le urla delle ragazzine. Solo che con queste premesse in Inghilterra c'è un solo luogo adatto. Nonostante il tour, l'etichetta si accorge però che la popolarità, che misura in apparizioni giornaliere sulle televisioni di tutto il mondo, sta leggermente calando. Li chiamano sempre, per carità, sono i Beatles, ma meno dell'anno prima. E dunque inizia a pressarli e a reagire come sa fare, alla vecchia maniera. Ok ragazzi, dobbiamo pubblicare un altro album di singoli, dobbiamo promuoverli prima della seconda parte del tour, dovreste girare un film a inizio 67. La band però è arci stufa. A loro non importa niente se le televisioni li chiamano un po' meno, vogliono fare qualcosa di diverso, non ce la fanno più a vivere in quel tritacarne. Vogliono del tempo per rinnovare un sound che sentono come trito e ritrito ed esplorare nuovi alternativi orizzonti.
Il quartetto vocale sta diventando trito. Io lo condurrò a nuovi alternativi orizzonti.
Numero 8. Numero 8. Numero 8.
Dunque, a inizio 67 rifiutano il lavoro cinematografico e si prendono 3 mesi di pausa. Questo gli consente di poter tornare innanzitutto a vivere la propria individualità come non gli accadeva dal 62, dall'altro di guardarsi attorno e vedere come il panorama fosse profondamente cambiato. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Just my generation. Just my generation, baby. Why don't you all fade away? Londra ormai è la capitale culturale del mondo. Il posto in cui ogni giovane vorrebbe stare, dove i gruppi rock sembrano spuntare come funghi e dove si decide la moda per chiunque avesse meno di 30 anni. Se nel 63 nessuno si aspettava di vedere un gruppo inglese fare rock and roll, adesso la situazione è quasi all'opposto. Rolling Stones, i Cream, The Kinks, The Yardbirds, The Animals, The Who. La lista proseguirebbe per un'altra oretta. Gruppi nuovi che hanno iniziato grazie alla spinta propulsiva dei Beatles, ma che, pur avendo spesso dei grandissimi successi all'attivo, poteva dedicarsi molto più alla musica perché quei 4 di Liverpool attiravano sempre la quasi totalità dell'attenzione pubblica. Tanto che i promoters degli Stones si inventeranno la celeberrima rivalità con i Beatles, nonostante tra le due band i rapporti erano estremamente cordiali. Insomma, la sensazione che inizia a circolare è quella del fatto che i Beatles si fossero imborghesiti, standardizzati, commercializzati. Contribuisce il fatto che durante quel tour mondiale una sola data si tenne in Inghilterra, perché, come vi accennavo, un solo luogo in tutta l'isola poteva corrispondere ai parametri minimi dati dai Beatles per suonare, uno stadio di 12.000 anime a nord-ovest di Londra. Il pubblico ci rimarrà malissimo. Gli inglesi inizieranno a guardare i Beatles con distacco. Sono dimenticati del pubblico, ma chi credono di essere? E inizieranno a guardare ad altre band. né gli inglesi né i Beatles possono sapere che quella data Lamb Pool del maggio 1967 sarà anche l'ultimo concerto dei Beatles in Inghilterra.
Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong?
Come fare a rinnovarsi? Non erano certo tipi da imitare gli altri, spaccare gli strumenti o inventare slogan provocatori. Troppo facile, ma anche inutile, perché per dare scandalo gli basta un annuncio volto a spezzare la catena di singoli e concerti che li aveva costretti per 5 anni. Sì, stiamo per fare un altro disco, ma questo disco non lo suoneremo live. Spero che abbiate un giradischi. Il tutto non è una provocazione perché non gli andava più di fare tour, ma è perché effettivamente, e i critici lo capiscono immediatamente, vogliono spingere la loro musica un passetto oltre. Oltre a 2 chitarre, un basso e una batteria. Oltre a una big band. Una musica pensata in maniera differente. Impossibile da riprodurre dal vivo, almeno con le tecnologie dell'epoca. It is not dying. It is not dying. Lay down all thoughts, surrender to the void. It is shining. It is shining. Il disco vive 2 anime. Da un lato ci sono George e John, che ormai sono diventati esperti psiconauti, che si premurano di sperimentare gli effetti dell'LSD sulla creatività degli artisti e riescono pure a convincere Ringo a unirsi a questa ricerca scientifica. Paul invece è titubante. A lui basta l'erba degli allucinogeni, non si fida molto, ma ciò non significa che non abbia fame di alternative anche lui e che non voglia migliorarsi. Si fa ispirare dalla stessa underground londinese, inizia a scandagliare ogni locale dove si suona la musica più sperimentale ed è infatti tra i pochi ad assistere al primo concerto londinese di Jimi Hendrix. Revolver vede 220 ore di registrato, per capire, Rubber Soul ne vedeva 80. E lo sforzo per missare questa follia di incisione sarà tale che la band andrà a festeggiare in un nightclub una volta completato. Ci racconterà alcuni dettagli l'ingegnere del suono Geoff Emerick, che dice: i Beatles volevano che provassimo a fare tutto. Abbiamo praticamente ascoltato ogni singola traccia, al contrario, solo per vedere se ne usciva qualcosa di particolare. La tecnologia viene portata al suo massimo, con tecniche che singolarmente erano già state usate, ma mai in maniera così massiccia e sistematica. Si accarezza anche l'idea di legare una canzone all'altra senza soluzione di continuità, ma per questo è ancora presto. Spiegare la composizione delle canzoni, da Tomorrow Never Knows a Eleanor Rigby, richiederebbe una puntata, forse 2 a parte. Quello che si può dire è che chi aveva pensato ai Beatles come una band commerciale o che avesse perso la sua forza innovatrice deve immediatamente ricredersi. L'esperimento iniziato con Rubber Soul trova il suo compimento in un disco che inaugura l'era della psichedelia e, lungi dall'essere pop, i Beatles diventano i maestri di un nuovo genere, e questo grazie a un lavoro congiunto anche se diviso. Da un lato Harrison e Lennon, con la loro psichedelia, dal lato McCartney e il suo percorso di innovazione più vicino al rock, mentre Ringo rivoluziona nella sua maniera il modo stesso in cui si suona la batteria in uno studio. Anche in delle cose piccolissime, come l'abitudine di inserire una coperta dentro la gran cassa per ottenere un suono più morbido, cosa che oggi si fa in qualsiasi sala prove di quart'ordine. Non c'è neanche il tempo per realizzare il capolavoro che hanno appena composto, che devono partire per la Germania e iniziare la prima parte del famoso tour mondiale. È la prima volta che tornano in Germania dai tempi di Amburgo e a stupirli è la massiccia presenza delle forze dell'ordine per contenere le scene di isterismo di massa ed evitare ciò che era successo nel 65 in tutto il resto del mondo. Decine di migliaia di ragazzini urlanti non sono a quanto pare un problema per l'organizzazione tedesca. La tappa successiva è stata scelta per qualche strana ragione, giusto per stancare un po' la band, in Giappone. Il posto scelto è il Nippon Budokan, il tempio giapponese delle arti marziali, luogo sacro per chi vive quella filosofia di vita. La band finisce dunque sotto scorta per le numerosissime minacce di morte ricevute, addirittura si arriva a temere che potessero subire un attentato durante il concerto. Non accadrà infine nulla e anzi, il comportamento dei giapponesi sarà tale da creare un legame eterno fra questo stato e i Fab Four. Il successivo viaggio nelle Filippine segna la fine della prima parte del tour, ma assolutamente non delle polemiche, anzi, solo l'inizio. Stremati dai concerti e dai viaggi, decidono di passare la sera prima di ripartire in albergo. Peccato, tuttavia, che fossero stati invitati a cena dalla First Lady filippina e che il loro rifiuto venga immediatamente visto non solo come un'offesa personale, ma come un vero e proprio scandalo diplomatico internazionale. Rischiano di essere letteralmente rapiti dalla polizia del regime filippino e verranno lasciati andare solo dopo aver restituito gran parte di ciò che avevano guadagnato nei due concerti a Manila. È l'ultima goccia. Tornati a casa, praticamente licenziano Brian Epstein e aggiungono che a fine anno diranno per sempre addio ai concerti, sia all'estero che in patria.
E chi se ne frega della musica, di tutti questi libri sulla musica, di tutte le interviste, di tutte le riviste, di tutti gli arrivisti, gli arrivisti, gli arrivisti. Io con la musica non c'è.
Prima di tornare a Londra, Harrison aveva smosso mari e monti per fare una breve sosta in India. L'obiettivo era di andare in un posto dove non li conoscesse nessuno, peccato che anche a Delhi erano attesi da migliaia di fan e giornalisti. Dei due giorni di vacanza previsti passeranno il primo in albergo, rinchiusi, riuscendo a scappare senza essere visti solamente il giorno dopo. Il loro viaggio ricorda molto quello di Siddhartha la prima volta che lascia il palazzo del padre. Andranno infatti a visitare dei villaggi poverissimi. Harrison dirà che la sua Nikon regalatagli in Giappone sarebbe probabilmente valsa più di quanto aveva visto possedere a quella gente nel complesso. Eppure, era un posto pieno di persone genuine, felici, tutto l'opposto di quello che vivevano loro a Londra. Tornati nella capitale inglese, oltretutto, lo scandalo di Manila non si era ancora placato e i Beatles perdono la testa. Lennon dice che non andrà mai più in quel manicomio delle Filippine, Paul accuserà l'intera popolazione filippina di codardia e Harrison, pacifista convinto con una venerazione per Gandhi, arriverà a dire: sono disposto a tornare nelle Filippine solo per sganciarci sopra una bomba. Avrebbero in realtà bisogno in questo momento più che mai di Brian Epstein, che a detta loro è stato licenziato per divergenze creative, ma in realtà è una bugia bianca per nascondere al grande pubblico il suo stato di salute estremamente critico. Come se non bastasse, prima del tour americano qualcuno decide di tirare fuori una dichiarazione di Lennon fatta a marzo, a cui nessuno aveva serbato un granché di considerazione. John, infatti, per esprimere il suo sgomento di fronte alla Beatlemania, aveva detto che la sua band sembrava essere più famosa persino di Gesù Cristo e che il rock and roll sembrava aver preso il posto del cristianesimo nei giovani. Presa nel suo contesto originale, la frase è chiaramente una forte critica sociale, ma estrapolata da esso diviene un semplice «siamo più famosi di Gesù». Negli Stati Uniti i conservatori cristiani perdono la testa, vi rimando. Organizzano dei falò delle vanità da rendere orgogliosi Savonarola e Hitler. Per chi non lo sapesse, questi falò consistono nel accendere un fuoco e buttare fra le fiamme tutti gli oggetti e le opere di artisti ritenuti immorali, eretici, se non addirittura satanici. E i Beatles per loro sono tutte e tre le cose. Le conferenze stampa vengono annullate, molte radio della Bible Belt iniziano a non passare più i loro pezzi e il Ku Klux Klan inizia a organizzare picchetti per non far entrare la gente ai loro concerti. C'è anche il rovescio della medaglia, però. Per la comunità nera i Beatles diventano delle autentiche leggende. Così come leggendario sarà il commento di Epstein alla vicenda. Per bruciare i nostri dischi, devono prima comprarceli. Nel frattempo, però, lo scandalo è esploso in tutto il mondo al punto da venir praticamente messi all'indice dal Papa. Lennon, tuttavia, non ne vuole sapere di scusarsi pubblicamente, ha espresso un'opinione e non capisce neanche perché tutti abbiano dato di matto per una cosa che sostanzialmente pensano tutti. Quando arriverà in America verrà però costretto a farlo in una conferenza stampa a Chicago per la sua stessa incolumità. Disse che lui non era assolutamente anti-Dio, anticristiano, che la frase era una critica sociale e non voleva andare contro nessuna religione, aggiungendo anche di non essere ateo come tutti pensavano, sebbene non avesse una concezione convenzionale di Dio. L'intervista non risolve tutto, ma le dichiarazioni smorzano i toni delle polemiche, tanto che il Vaticano stesso interviene dicendo di aver ravvisato in questa intervista delle scuse di John Lennon e di accettarle solennemente. God is a concept. By which we measure our pain. I'll say it again. God is a concept. Tuttavia, i cristiani più fondamentalisti continuano a cercare di attaccare anche fisicamente i Beatles in tutti i modi durante il tour in Nord America. Certo, chi si aspettava che la maggior parte dei ragazzi volesse dimostrare di amare più Gesù che i Beatles dovrà ricredersi, ma quando un fulmine impedì a un rogo di dischi di avvenire in una radio del Texas, in molti si chiesero anche da che parte stesse il Salvatore, in effetti. La band avrebbe anche potuto fare un passo indietro, ma quantunque evitando di parlare ulteriormente della vicenda, ribadiscono invece il loro supporto alla causa dei diritti civili, usando le conferenze stampa come un'occasione per esprimere il loro dissenso contro la guerra in Vietnam. George è allo stremo. Non è neanche il protagonista di questa vicenda e per un attimo pensa addirittura di lasciare il gruppo. Ci ripensa all'ultimo e comunica agli altri che lui vorrebbe restare, ma solo a patto che da questo momento in avanti si concentrino solo ed esclusivamente sulla composizione in studio. Basta tour, basta interviste, basta copertine, basta televisioni, ragazzi, io non ce la faccio più. Voi che dite? Non c'è bisogno di trattare, gli altri sono perfettamente d'accordo, il sentimento di George è condiviso. It's getting better all the time. Come li abbiamo conosciuti dal 1963, in realtà finiscono qui, per diventare un qualcosa di completamente diverso. Innanzitutto iniziano ad essere apprezzati non solo dalle ragazzine urlanti, ma a partire da Revolver, anche da quella fetta di giovani estremamente politicizzati che alla fine degli anni 60 diventavano maggioranza. E mantenendo la promessa data a George, dopo l'ultimo dei concerti di questo infinito tour, che sarà anche l'ultimo dei loro oltre 1400 concerti nella storia, annunciano per la prima volta di essere entrati in pausa artistica. Non produrranno niente per diversi mesi, neanche per Natale, nessuna apparizione e non solo. Ognuno di loro, singolarmente, si dedicherà a un progetto musicale personale. Non che si stiano dividendo e diventino solisti, ma la pausa, per una volta, non è una pausa per riposarsi, per incidere un film, per terminare un disco. No, è una pausa per esplorare. Davvero, ognuno per conto suo, cosa ormai, dopo quegli anni di pazzesca avventura, era diventata la musica. Che ognuno di loro andasse ad esplorare nel mondo ciò che veramente voleva fare da grande. Let me take you down. Real, and nothing to get hung about. questa pausa, Lennon ad esempio deciderà di provare a fare l'attore partecipando al film How We Won the War, ma l'esperienza non sarà un granché, e soprattutto grazie all'uso massiccio di LSD che fa in questo periodo anche sul set, che a detta di Cinzia fu il motivo principale del loro divorzio. McCartney invece si dedica a un progetto solista, compone insieme a George Martin la colonna sonora del film The Family Way in maniera totalmente strumentale, come a volersi in qualche modo eclissare dai riflettori nella composizione. Ma ancora una volta è George a essere il più interessante e interessato. Insieme a Patty Boyd, la moglie, decide di viaggiare in India e di rimanerci questa volta per 6 settimane. Il viaggio gli apre gli occhi e la mente. Ravi Shankar, mentre tenta, in realtà con scarsi risultati, di insegnargli a suonare il sitar, lo introduce al mondo dello yoga e della meditazione. In questo viaggio George girerà il Kashmir, l'Himalaya e svariate altre città. Viaggia sotto falso nome, ma ben presto si accorge che nei luoghi spirituali che va a visitare a nessuno sembra importare di lui, della sua identità o di che lavoro faccia, di quanti milioni abbia in banca. Incontra gente che ha un'altra idea riguardo a ciò che significa essersi realizzato nella vita, e ciò avrà un impatto enorme sulla sua esistenza. Quando torna a Londra, dopo 6 settimane, è un'altra persona. Del 66 i Beatles si incontrano di nuovo per lavorare a qualche nuovo materiale, ma senza fissare alcuna scadenza. A dicembre non esce nulla e il pubblico inizia a rumoreggiare. Tutti coloro che avevano cercato ogni singola scusa per poterli criticare pensano che il gruppo sia finalmente arrivato al capolinea e che tutto quel teatrino fatto nel corso dell'anno fosse semplicemente per mascherare la loro mancanza di idee. I giornali arrivano a scrivere: i Beatles sono chiusi da 2 mesi dagli studi e ancora non è uscito un singolo, possiamo darli per spacciati. L'arte, tuttavia, richiede il suo tempo e soprattutto le rivoluzioni devono arrivare quando nessuno se le aspetta più, altrimenti di cosa stiamo parlando? Sordi a qualsiasi critica, continuano sulla loro strada e fanno aspettare i fan fino al febbraio del 67. Lo so che a noi sembrano tempi ristretti, ma in quegli anni, come abbiamo già visto nelle scorse puntate, uscivano serenamente 3-4 dischi all'anno. L'album non è ancora completo in realtà, ma decidono di pubblicare 2 singoli come una sorta di anticipazione di quel che sarà, come fossero un ponte fra il vecchio corso e quello nuovo. Sono Strawberry Fields e Penny Lane, entrambe scritte da Lennon e entrambi riguardanti la sua infanzia. John infatti è stufo di scrivere canzoni d'amore, ma anche della rabbia che cova dentro, dei suoi problemi risolti, e allora decide di iniziare un percorso di autoanalisi attraverso la musica. Se tutti e due i pezzi parlano della sua infanzia, lo fanno da 2 posizioni opposte. Strawberry Fields è il nome dell'orfanotrofio vicino a dove viveva, dove ogni tanto è stato anche lasciato per brevi periodi, e il tono non potrebbe essere più cupo e psichedelico. Penny Lane, invece, è la strada dove è cresciuto insieme alla madre, quella legata ai suoi felici ricordi di infanzia, non moltissimi ma presenti, e il tono è talmente positivo che decide che lui non è il più adatto a cantarla, lasciando l'onore a Paul. Penny Lane. A barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello.
baker with a motor car. The little children laugh at him behind his back. And the banker never wears a Mac in the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. Back beneath the blue suburban skies, I sit and meanwhile back in Penny Lane.
Macca si frega le mani leggendo i titoli dei giornali, soprattutto quelli che dicono che il gruppo è ormai agli sgoccioli. Perché Macca sa cosa stanno facendo chiusi in quello studio. Stanno incidendo un disco che si chiama Sgt. Pepper's, potreste averne sentito parlare. Vedrete, si dice mentre legge i giornali. Aspettate e vedrete. Infatti Paul, tornato dopo un viaggio a Londra nel novembre 66, ha un'intuizione. Si è stufato di essere un Beatle, di vedere la sua immagine messa davanti alla sua musica. Vuole continuare le sperimentazioni iniziate con Revolver e lo vuole fare con i suoi compagni, ma non come fatto fino allora. E dunque? E dunque una sorta di rivoluzione ideale. Se i Beatles erano stati quei performer micidiali che facevano impazzire le ragazzine in tutto il mondo, questo disco lo faranno con degli alter ego, come degli altri artisti, segno di un rinnovamento totale. Pensa infatti a un disco idealmente scritto da un gruppo sconosciuto, la Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E grazie a questo espediente, se ci avessero creduto, se si fossero immedesimati, avrebbero potuto fare qualcosa di completamente nuovo, completamente staccato da qualsiasi cosa fossero stati nel passato. E tutti gli altri si buttano su questa intuizione, diventando per alcuni mesi effettivamente la Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, aiutati a immedesimarsi anche dalle generose dosi di acidi lisergici che giravano. Certo, Paul ancora non l'aveva mai provata l'LSD. George, John e Ringo gli dicono: se dobbiamo fare questa cosa, mi dispiace amico, ma devi raggiungerci nel club. Paul la prova e gli risponde: oh grazie, questa cosa mi ha completamente cambiato la vita, grazie di avermi fatto provare. Non certo uno spot antidroga, c'è da dirlo. Fra l'altro, c'è una sorta di scambio di favori fra i due protagonisti dei Beatles, perché se John convince in ultima istanza Paul a provare l'LSD, è Paul che convince John che vale assolutamente la pena di setacciare l'underground inglese per trovare nuovi artisti rivoluzionari. Ed è proprio durante una di queste serate ispirate da Paul McCartney che in un piccolo locale John conosce l'artista sperimentale giapponese Yoko Ono.
To Hampton, trying to get to Holland or France. The man in the Mac says you've got to go back. You know they didn't even give us a chance. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me.
Tornando al disco, i Beatles, imbottiti di psichedelici, riescono effettivamente a immedesimarsi completamente in questa nuova formazione ed iniziano a comporre musica in una maniera totalmente diversa, integrando ed abbracciando mondi musicali che fino ad allora avevano solo sfiorato. E quindi nel disco inizia a sentirsi un influsso pesante del blues e della Motown, di tutto quell'universo più sentimentale ed emotivo della musica Stelle e Strisce, e nello stesso tempo la pura psichedelia si mescola stavolta alla pari con gli influssi della musica orientale. Quello che ne esce è impossibile da descrivere a parole. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band è un disco che va ascoltato in silenzio e con attenzione dall'inizio alla fine, almeno una volta nella vita. È il pellegrinaggio alla Mecca di ogni amante del rock. La copertina è poi fra le più iconiche di tutta la storia dei dischi. I Beatles si fanno fotografare nelle loro nuove vesti con attorno i cartonati di tutte le persone che avessero avuto influenza su di loro. Ci sono fra gli altri, loro stessi da giovani, Shirley Temple, Marlene Dietrich, Marlon Brando, James Dean, ma anche personaggi diversi come Karl Marx o Aleister Crowley. Abbiamo detto cartonati perché mancano diversi decenni all'invenzione di Photoshop e dunque l'unico modo di fare una foto del genere era davvero stampare a grandezza reale ognuna di quelle persone.
Hey,
se per incidere Rubber Soul servono 80 ore di studio, per incidere Revolver ne servono 220, per Sgt. Pepper's le ore arrivano a 700. E nonostante questo sia un disco dove i soli di chitarra nudi e puri sono ridotti all'osso, George diventa un elemento fondamentale come non mai. Non solo perché è l'unico che sa fisicamente suonare, suonicchiare dovremmo dire, gli strumenti orientali, ma anche perché è lui che cerca le nuove sonorità, è lui che sperimenta gli intrecci di suoni per poi proporli ai due compositori principali, che da lì dipanano le loro canzoni. E per la prima volta, lo studio di registrazione diventa di fatto la bottega del musicista, un luogo dove andare non perché sia un pezzo pronto da registrare, ma per crearlo. Questa cosa non la inventano i Beatles, siamo chiari. C'erano stati esempi precedenti come Pet Sound, sebbene ispirato da Rubber Soul, e Freak Out dei Mothers of Invention. Ma molti furono i colleghi come Mick Jagger che vollero assistere alle prove di Sgt. Pepper's per cercare di scoprire che cosa si stesse facendo in quel luogo magico. Insomma, altri avevano usato lo studio come il luogo della creazione e non della registrazione, ma i Beatles lo rendono un modus operandi standard non solo per il grande pubblico, ma per tutti i loro colleghi musicisti.
Show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there. Late of Pablo Frank is there. What a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world.
Ad aprile le registrazioni vengono interrotte da George Martin, parzialmente in accordo con la band. Avevano ormai superato di gran lunga il materiale che un LP potesse contenere, anche se questa volta si era riusciti a collegare una canzone con l'altra senza alcuna linea di demarcazione. La bellezza dell'analogico. Quando il 27 marzo 67 esce, pubblico e critica sono esterrefatti. L'hanno fatto davvero, si sono presentati con un altro nome, con uno stile completamente diverso e inedito, ma soprattutto con qualcosa che nessuno aveva mai sentito prima. Sgt. Pepper's potrebbe essere il primo concept album della storia della musica, l'inizio del prog, anche perché proprio mentre loro finivano di registrarlo un certo Syd Barrett entrava negli stessi studi e segna l'inizio, quella breve ma intensa direzione artistica in cui la misticità di George Harrison emerge, almeno dal punto di vista arrangiativo, come preponderante. Sgt. Pepper's resta un unicum nella storia dei Beatles, perché è il prodotto di quattro artisti, ognuno di loro che ha seguito un percorso individuale di perfezionamento e che ormai è un musicista a tutto tondo, che riescono a lavorare, collaborare insieme per creare qualcosa di veramente incredibile. Non è una cosa semplice, perché all'inizio i Beatles erano ragazzini e a tenerli insieme era l'entusiasmo, l'avventura, la gioia, il successo, ma loro stessi dopo un po' si erano sentiti come fossero solo una macchina sforna singola. È per questo che si erano presi una pausa, che erano andati un pochino per poche settimane ognuno per conto suo, che dovevano tornare essendo delle individualità, non delle macchiette con un taglio a caschetto. E delle grandi individualità, beh, se collaborando possono fare grandissime cose, dall'altro canto tendono spesso anche ad entrare in contrasto.
Back then, long time ago, when grass was green, woke up in a daze, arrived like strangers in the night.
qualcosa che aveva tenuto insieme i Beatles dal 65 in poi. Tante cose. A sentire Paul McCartney, in gran parte era stato Ringo. Di questo parleremo nella prossima puntata. C'è un altro personaggio che spesso e volentieri era intervenuto rincollando i pezzi del progetto. Brian Epstein, per la maggior parte dei Beatles, non era un manager e neanche un amico, era una sorta di fratello maggiore. Era un riferimento unico, era a lui che si guardava quando le cose andavano male. E nonostante sapessero benissimo che faceva un'ampia scarpetta coi loro guadagni, era lui stesso a risolvere qualsiasi questione finanziaria, burocratica, di immagine, di imprenditoria, lasciando loro liberi di scrivere. Era anche quello attento al lato intimo e umano della band. E se qualcosa iniziava a scricchiolare, ecco lì che Epstein arrivava, versava un po' di olio e faceva sì che tutto filasse liscio.
I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go.
Durante Sgt. Pepper's, durante le registrazioni del disco, in realtà non è molto presente. Come già detto, è stato teoricamente licenziato, ma in realtà il tutto è una copertura per il fatto che sta molto male di salute. Partecipa poco al progetto, ma nonostante tutto, le uniche volte in cui si interfaccia con i ragazzi riesce a far filare tutto al meglio. È lì nei momenti essenziali, in cui c'era una frattura, una frizione, in cui la ruota dell'ingranaggio poteva incepparsi. Sgt. Pepper si è appena uscito e i Beatles si sono ritirati nel nord del Galles per imparare a meditare insieme. E gli arriva però una notizia drammatica. La salute di Brian era peggiorata, ma durante le registrazioni del disco sembrava migliorare. Tanto che lo stesso Brian gli aveva detti che li avrebbe raggiunti di lì a poco proprio in Galles. Se la sentiva di viaggiare. In Galles non arriverà mai Brian, ma soltanto la notizia della sua morte.
The long and winding road. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door.
Per i Beatles la notizia è devastante. I ragazzi si accartocciano letteralmente su loro stessi. Patty, la moglie di George, era presente e dice che probabilmente non avrebbe visto George così devastato interiormente neanche se gli avessero detto che era morto il padre e non il manager. Oltre all'aver perso per sempre un amico, un fratello, un confidente e un consigliere, i Beatles sono i primi a sapere che Brian era parte essenziale di quell'equilibrio complesso che teneva insieme non quattro ma cinque persone, i Beatles. Che senza una di queste, l'equilibrio, nella migliore delle ipotesi, sarebbe mutato per sempre e nella peggiore si sarebbe infranto. Sappiamo tutti quale delle due possibilità è quella che poi si è verificata. In accordo con la famiglia di Brian, non partecipano nemmeno ai funerali. Troppa sarebbe stata l'attenzione a loro riservata, oltre alla solita folla oceanica che sarebbe venuta solo per osservarli. E questo non potevano veramente permetterlo. Brian meritava di essere ricordato per chi era, e non solo per essere stato il manager dei Beatles. Era davvero il minimo che potessero fare.
It's always
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Secondo una delle più famose leggende del rock, nel 1967 non sarebbe stata solo la morte di Brian Epstein a funestare i Beatles. Durante le registrazioni di Sgt. Pepper's, Paul McCartney sarebbe infatti morto in un incidente d'auto. Per non perdere il contratto, i soldi o anche solo per non generare un panico di massa tra i fan, si decide dunque di sostituirlo con un sosia canadese. Il tutto in realtà sarebbe stata una strana macchinazione dell'etichetta e gli altri tre Beatles erano assolutamente contrari, tanto che iniziarono a lasciare indizi un po' ovunque per riuscire ad avvisare i fan più attenti. La copertina di Sgt. Pepper's ne sarebbe piena, così come quella di Abbey Road, e persino in Magical Mystery Tour il fatto che Paul sia vestito da tricheco viene ricondotto ai famosi presagi di morte della mitologia norrena. La canzone che spiegherebbe il fattaccio, almeno per quelli attenti e che sanno ascoltare, è A Day in the Life, soprattutto in quella strana parte finale, quella bonus track fatta con un solco più profondo in modo che la puntina del giradischi andasse in loop e la ripetesse all'infinito. Sì, sì, quella parte misteriosa, se ascoltata all'incontrario, al rallentatore, mentre si declamano poesie sataniche, ci direbbe tutta la verità. Non so quanta gente abbia massacrato il proprio giradischi tentando di ascoltarci qualcosa, ma vi do io lo spoiler, quella parte non significa proprio niente, era solo uno scherzetto. Oltre all'assurdità della teoria in sé, c'è da dire anche un'altra cosa. Ovvero che il sosia, oltre a parlare come lui, cantare come lui, suonare il basso da mancino come lui, sia stato anche nettamente più bravo di lui come compositore, visto che sfornerà un capolavoro dopo l'altro nei successivi 3 anni. Quindi, come diceva sempre il mio papà, seppure è morto un McCartney, è morto quello scarso.